Pace e bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti in questa festa del Corpus Domini, festa del corpo e sangue di Gesù, che ci fa aprire veramente il cuore, e ravvivare l'amore per la presenza di Gesù in mezzo a noi, in questo sacramento così bello. Ecco, potremmo introdurre così: quando tu ami qualcuno, desideri stare con la persona amata, desideri donarti per quella persona, sei pronto a sacrificarti per lei. Ecco, Gesù non gli basta tutto questo, desidera addirittura stare in noi e far sì che noi possiamo essere uniti e stare in lui. E questo lo realizza facendosi addirittura pane. Ecco, simpaticamente potremmo dire 2000 anni fa, Dio si è fatto bambino, ora si fa panino, pur di stare in mezzo a noi e in noi. Ecco, nell'ostia consacrata è un mistero enorme, ma Gesù ci ha detto: questo è il mio corpo, cioè questo sono io, là c'è Dio. Apposta Santa Teresina di Lisie diceva: se ne avessimo davvero consapevolezza, l'ingresso nelle chiese dovrebbe essere regolato dalla forza della polizia. Ecco, ma per entrare un po' in questo mistero, ruotiamo intorno ad una parola, che è la parola corpo. Ecco, corpo e sangue, in particolare quindi il corpo. L'Eucaristia è corpo di Gesù e ci rende corpo di Gesù. L'Eucaristia ci unisce a Gesù e ci unisce tra noi. Anzitutto, l'Eucaristia è corpo di Gesù. Ecco, prima di entrare un po' nel Vangelo, accenniamo brevemente a questo mistero. Ecco, si parla nella teologia che quando l'ostia viene consacrata, avviene una transustanziazione, che vuol dire sto parolone, che praticamente esteriormente il pane e il vino restano tali, ma la sostanza profonda cambia. Non è più pane e vino, ma c'è la presenza di Dio, di Gesù. Per provare a capirci qualcosa in modo semplice, vi faccio un esempio. Allora, pensate ad una persona, ad una signora che va dal parrucchiere. Entra magari con tutta un po' sciatta, un po' con i capelli un po' così, un po' mosci, un po'. E che riesce tutta bella cotonata, non so, con la tinta, insomma. E uno che la vede dice: mamma mia, che trasformazione! Ecco, è avvenuta una trasformazione. Ma che cosa è avvenuto? Che lei è cambiata esteriormente, ma profondamente. Come era prima, cioè se era intelligente prima lo sarà pure dopo, se lo era poco prima lo sarà pure dopo. È cambiata, diciamo, la forma. Ecco, nella consacrazione avviene l'opposto. La forma, quindi il pane e il vino, restano così, ma profondamente diventano corpo e sangue di Gesù. È cosa persino avvallata e marchiata a fuoco con tantissimi miracoli eucaristici. Se andate su internet e scrivete miracoli eucaristici, vi apparirà un sito fatto da un giovane morto in concetto di santità, Carlo Acutis, che con i suoi familiari ha girato tutto il mondo per raccogliere tutti i miracoli che Dio si è divertito a disseminare qua e là. Ne potremmo raccontare tanti. Vi ricordo solo quello famosissimo di Lanciano, dove 1200 anni fa un monaco, mentre consacrava l'Eucaristia e la sollevava, dubitava nel suo cuore questo povero sacerdote, diceva: ma qua veramente c'è Gesù? Ma possibile? E il Signore, nella sua benevolenza, volle dare un segno forte a lui e a tutti. Davanti a tutti, questa ostia si trasformò, e iniziò a diventare rossastra. Il vino si raggrumò in 5 grumi di sangue, di cui uno pesa come tutti e cinque come uno solo. E spaventato l'appoggiò, tutti videro, perché non si consumasse, non si deteriorasse, la fissò con dei chiodini su una tavoletta di legno per portarla al vescovo. Ma vedete, miracolo dei miracoli, ancora oggi, dopo 1200 anni, è lì. E dopo centinaia d'anni, circa, se non ricordo male, nel 1750, quando si iniziarono un po' ad approfondire gli studi medici, e poi nel Novecento, insomma, ulteriori studi e quant'altro, si è scoperto che quell'ostia è diventata una parte di miocardio, quindi di cuore umano, miocardio sinistro, tipo sangue AB. Lo stesso del vino, lo stesso di tutti i miracoli eucaristici, e miracolo su miracolo, le proteine si rinnovano e sono continuamente vive. Ecco, della serie, se uno vuol riflettere, lo può fare. Ma vedete, il Vangelo però, nelle parole di Gesù che incontrano incomprensione quando il Signore parla di questo mistero così grande, perché? Perché comunque per quanto possiamo accennare qualcosa è sempre un qualcosa che ci supera. Qui non è un problema di razionalità, di spiegare tutto, perché c'è sempre qualcosa che ci sfugge. Per quanto possiamo spiegare, a un certo punto c'è soltanto da entrarci. Vedete, è un mistero che non significa che non si può capire, significa che per quanto tu possa capire c'è sempre qualcosa che ti supera e puoi capirlo soltanto vivendolo, entrandoci. Vedete, noi possiamo anche sapere tutta la teologia trinitaria, sacramentaria, eccetera, ma restare fuori dalla salvezza. Perché? Perché non obbediamo a quanto ci dice Gesù. Qua ci dice una cosa: chi mangia il mio corpo ha la vita eterna, chi non ne mangia non ha la vita eterna. A un certo punto, tutte le spiegazioni che vogliamo, ma c'è da fare una cosa: per sperimentare in noi la presenza di Gesù c'è da obbedire e nutrirci di Lui, entrare in comunione con il risorto, con la sua persona, e rimanere in comunione con Lui nella vita di tutti i giorni. Ecco, diceva un biblista che non ci si innamora di una persona perché conosciamo le sue analisi del sangue o perché conosciamo tutti i suoi dati biografici, ma perché frequentiamo, entriamo in relazione con quella persona. Ecco, noi siamo fatti per entrare in relazione con Dio, per mangiare di Lui. Ma è una cosa incredibile, guardate, questo volersi donare, questo donarsi di Dio fino in fondo. In natura cos'è più importante? Chi mangia o ciò che viene mangiato? In genere è più importante chi mangia. Ecco, qua Dio si mette nella posizione di chi si fa mangiare pur di nutrire il nostro cuore. Perché vedete, in ognuno di noi c'è una fame, che non è solo la fame dello stomaco, la fame di cibo, c'è una fame profonda di pace, di eternità, insaziabile. Ecco, Dio ha provveduto tantissimi cibi per il nostro corpo, ma per la nostra anima nulla era degno, diceva il curato d'Ars, se non se stesso. Dio si è donato come nutrimento delle nostre anime per venire a sfamare questa fame così profonda. Ecco, l'Eucaristia è corpo di Gesù, e secondo punto, l'Eucaristia ci fa diventare corpo di Gesù. Diceva San Giovanni Crisostomo: che cos'è il pane consacrato? È corpo di Cristo. E cosa diventano coloro che si comunicano? Diventano corpo di Cristo. Se ricordate, la seconda lettura, brano tratto dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, diceva così: poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Ecco, ci dice quindi che noi che ci nutriamo del corpo di Gesù siamo un unico corpo, la Chiesa è il corpo di Gesù, ognuno di noi è come una parte di questo corpo. Vedete, che cosa succede quando noi ci nutriamo dell'Eucaristia? Che Gesù si unisce personalmente a ognuno di noi, ma a ognuno di noi, quindi Gesù unisce me a Lui, ma unisce anche il fratello o la sorella che mi sta vicino, che si nutre di Lui, e così ci unisce tutti a sé. E quindi ci unisce anche tutti tra di noi. Vedete, Cristo e il prossimo sono inseparabili nell'Eucaristia. Diceva Benedetto XVI, un'Eucaristia senza solidarietà è un'Eucaristia abusata. Vedete, questo è tanto, tanto importante, perché il Signore con l'Eucaristia ci unisce a sé e così tutti insieme diventiamo un corpo solo. E qual è la conseguenza? Che non possiamo fare vera comunione con Cristo se siamo divisi tra noi, se ci odiamo. Cioè, l'Eucaristia non è tipo il rifornimento dell'area di stazione della macchina, dove prendo l'Eucaristia e sono a posto, ho Dio nel cuore e poi non guardo in faccia i fratelli e poi costruisco sulla menzogna, semino zizzania, maldicenza. Capite? L'Eucaristia vera unisce a Dio e ci unisce tra di noi. Allora, se tu hai offeso un tuo fratello, diceva Sant'Agostino, se hai commesso un'ingiustizia contro di lui e poi vai a ricevere la comunione come se niente fosse, magari pure pieno di fervore nei confronti di Cristo, tu somigli a una persona che vede venire verso di sé un amico che non vede da molto tempo. Gli corre incontro, gli getta le braccia al collo e si alza in punta di piedi per baciarlo sulla fronte. Ma nel fare questo non si accorge che gli sta calpestando i piedi con scarpe chiodate. I fratelli, infatti, specie i più poveri e derelitti, sono le membra di Cristo, sono i suoi piedi posati ancora oggi sulla terra. Nell'arcirosa il sacerdote dice il corpo di Cristo e noi rispondiamo Amen. Ecco, adesso sappiamo che chi dice Amen, cioè sì ti accolgo, non sta accogliendo in sé solo Gesù, ma vuol dire sì accolgo anche il mio fratello. Allora Papa Francesco, concludendo, ci dà degli indizi per capire come viviamo l'Eucaristia. Ne prendiamo almeno due piccoli in conclusione. Il primo è il nostro modo di guardare e considerare gli altri. E dice, ma l'Eucaristia che celebro mi porta a sentire tutti, specie bisognosi, davvero come fratelli e sorelle, fa crescere in me la capacità di gioire con chi è nella gioia e di piangere con chi piange, mi spinge ad andare verso i poveri, gli emarginati, i malati, gli immigrati, mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù, oppure sono un po' indifferente, o forse mi preoccupo di chiacchierare, di vedere quello o l'altro cosa fanno, come sono vestiti, di puntare, di identificare tutte le possibili mancanze e nei negli altri. Secondo, è la grazia di sentirsi perdonati e di perdonare. A volte qualcuno dice, ma perché dovrei andare in chiesa se alla fine chi ci va è peggio di chi non ci va? Ma vedete, l'Eucaristia non è il premio dei perfetti, è la medicina degli ammalati, di coloro che riconoscono di aver bisogno dell'amore di Dio e che cercano nel loro piccolo di donarlo, non di chi si sente a posto, si vuole mettere in mostra. E se ognuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si sente peccatore, guardate, è meglio che non ci vada a messa, se va lì per far la parata o giusto per mettere la crocetta sul libretto delle presenze. Noi andiamo a messa perché vogliamo incontrare Gesù e riconosciamo di aver bisogno di Lui. Chiediamo dunque la grazia di riscoprire, di amare questo sacramento, di andare a trovare a volte Gesù quando troviamo una chiesa aperta, di fermarci un attimo in adorazione. E due, ricordiamoci che questa Eucaristia è stata istituita perché diventiamo fratelli, perché da massa apatica e divisa tra sé diventiamo un popolo con un cuore solo e un'anima sola. Pace e bene.